Benvenuti a scuola, questo è l'undicesimo itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica rinascimentale agli albori dell'età moderna. Siamo sempre in attesa di poter entrare dentro la Cappella Sistina per osservare le immagini affrescate da Michelangelo sul soffitto di questo famoso edificio, e l'attesa non è stata infruttuosa, non è infruttuosa perché, come ben sapete, abbiamo iniziato a studiare l'itinerario della formazione intellettuale di Michelangelo in modo da acquisire i necessari elementi utili per capire il significato dei suoi affreschi e il significato delle sue opere che incontreremo, delle sue opere più importanti. Inoltre, seguendo il percorso formativo di Michelangelo, abbiamo iniziato a studiare nelle sue linee generali la storia del pensiero umano agli albori dell'età moderna, un'epoca nella quale stiamo viaggiando virtualmente. Sappiamo che l'iter della formazione di Michelangelo è stato positivamente contrassegnato da una serie di circostanze. Facciamo l'inventario, come promemoria, di queste circostanze. Dal fatto di essere stato a bottega dal ghirlandaio, di essere stato adottato da Lorenzo il Magnifico, di avere studiato a Palazzo Medici con i più valorosi e più validi maestri del momento, Marsilio Ficino, Cristoforo Landino, Angelo Poliziano, Pico della Mirandola, dei quali conosciamo le opere e il pensiero, fautori dell'epoca che secoli dopo verrà chiamata rinascimentale. Il rinascimento lo dobbiamo a questi pensatori. Poi Michelangelo nella sua formazione ha potuto usufruire delle opere scritte dai suoi maestri che appartengono, come sapete, alla corrente pedagogico-filologica del neoplatonismo, una corrente che privilegia il fatto che è lo studio a dare dignità alla persona. E infine, come abbiamo studiato nell'itinerario della settimana scorsa, Michelangelo è stato ispirato culturalmente nel suo lavoro di artista da un tema che ha avuto una grande incidenza in età rinascimentale, quello della cultura ebraica, in particolare della Kabbalah ebraica. Ed è stato, come sappiamo, Giovanni Pico della Mirandola, che ancora ci accompagna nel nostro viaggio, in quanto profondo conoscitore della lingua e della cultura ebraica, a scrivere un trattato fondamentale per... Grazie. Un trattato fondamentale per la divulgazione dei principi e dei simboli su cui si fonda il metodo della Kabbalah. Quest'opera, come sappiamo, si intitola Heptaplus ed è un'opera sconosciuta perché credo che tutti dicono che cos'è. È una delle opere più importanti del Rinascimento, forse l'opera chiave del Rinascimento, ma come al solito è un'opera che non si studia a scuola, anche per la sua complessità, ma noi sfidiamo sempre la complessità, ma la dobbiamo sfidare, perché sennò è chiaro che c'è una arretratezza in circolazione. Heptaplus, questo vocabolo significa, è greco, significa sette volte sette, voi capite che i numeri qui hanno un'incidenza, e quest'opera tratta dell'interpretazione in chiave allegorica del racconto biblico della creazione. E Heptaplus è un trattato con il quale l'autore vuole fornire alla persona le competenze necessarie perché possa interpretare e costruire quell'accessorio fondamentale della comunicazione umana e divina, aggiunge Pico della Mirandola, che è il simbolo. E in questo senso quest'opera è più che mai illuminante, perché nel corso dell'età moderna il valore evocativo dei simboli è andato aumentando in campo artistico. Le opere diventano sempre più simboliche, quelle di Michelangelo in primo piano, insomma. Poi il simbolismo ha una sua sviluppo in chiave araldica e poi in funzione non sempre virtuosa in campo commerciale, no? Oggi noi compriamo più che altro dei simboli, compriamo roba firmata, no? Anche se è roba di poco valore, ma è il simbolo che compra, è il simbolo, ne abbiamo parlato la scorsa settimana. Guardate sul punto 1 del repertorio, del valore del simbolo come talismano, chi ce l'ha possiede il potere, no? Alla fine il talismano è un oggetto che o non è mai esistito, sparisce dalla circolazione, rimane il racconto, rimane la parola chiave. E allora ecco da dove parte la creazione. Il ragionamento, è un ragionamento logico questo, Abelardo, è un sillogismo. Il Pico della Mirandola, nell'Heptaplus, descrive e utilizza il simbolismo della cabala ebraica con l'intento di dimostrare in maniera oculata e approfondita che esiste un pieno accordo tra l'antica filosofia caldaica, egizia, ermetica, pitagorica, orfico-dionisiaca, platonica, che è piena di simboli, e il libro biblico della Genesi, altrettanto simbolico. Attenzione, perché guardate, il ragionamento di Pico non è semplice, perché adesso avete le scarpe da trekking, lo so, tira vento, fa freddo, ma bisogna arrampicarci su un ghiacciaio, ma abbiamo i ramponi. Non è semplice, perché vuole procedere intanto facendo conciliare il pensiero di Aristotele con quello di Platone, secondo la logica della corrente pedagogica del neoplatonismo. E beh, non per questo noi dobbiamo rinunciare a conoscere questi temi, anche se non sono di facile comprensione. Guardate, scrive Pico, i simboli ricorrono a partire dalla creazione, per cui si può dire che in principio era il simbolo di cui la parola, il verbum, il logos, è espressione. Quindi in principio è la parola, perché in principio è il simbolo. E quando Dio crea, naturalmente, non è un prestigiatore che tira fuori dal cappello il coniglio, cioè crea dei simboli, perché Dio è pensiero. E quindi è chiaro che l'attività più alta del pensiero è quella di creare e di decodificare simboli. Vedete, c'è tutto un ragionare su questo, non in chiave religiosa, ma in chiave filosofica, in chiave teoretica. E con questa affermazione Pico vuole mettere in evidenza che sul piano esegetico, prima della suggestione mistica, cioè della devozione, conta l'intuizione, cioè che permette all'intelletto di decodificare il significato dei simboli. Quindi prima di tutto c'è c'è l'intelletto col suo sistema intuitivo, poi c'è la devozione con la mistica religiosa, ma in secondo piano. Secondo il pensiero della Kabbalah, e tutti i personaggi che finora abbiamo incontrato in questo viaggio sono interessati a questo pensiero, Dio, l'Aleph supremo, l'uno, Aleph è la prima lettera dell'alfabeto ebraico, vuol dire uno, è il primo numero, Dio in principio ha creato i simboli, e solo quando la persona, scrive Pico, è in grado di interpretarli con il proprio intelletto, la creazione si realizza, cioè il mistero della creazione si rivela, quindi la creazione nelle nostre. E abbiamo questa responsabilità, no? Quindi attenzione, per dirla con Aristotele, quindi il simbolo è in potenza e la creazione è in atto, e allora ecco che su questo ragiona Pico, da buon platonico utilizza Aristotele. E qual è, si domanda Pico della Miranda nell'Heptaplus, la sequenza simbolica mediante la quale, secondo la Kabbalah ebraica, si rivela il mistero della creazione. E beh, qui la questione è complessa. È complessa per l'abbondanza che c'è di materiale. Pico della Mirandola, nel capitolo secondo del libro primo dell'Heptaplus, utilizzando la logica di Aristotele in chiave neoplatonica, scrive: l'illustre scrivano, guardate, l'illustre scrivano è Mosè, che si pensava fosse il mitico scrittore del Pentateuco, dei primi cinque libri della Bibbia. Ora, non ci crede neanche Pico, però il riferimento è d'obbligo, cioè Mosè vuol dire tutte le scuole di scrittura, perché Mosè è quello che comincia per primo a scrivere qualcosa da qualche parte, no? Quindi su una, come aveva fatto Gilgamesh inizialmente, racconta, scrive su una tavola di pietra la sua storia, ecco, e scrive le leggi. Allora, l'illustre scrivano Mosè, in principio, pone due cause. La causa agente, dipendente dall'intelletto attivo universale, come dice Aristotele, cioè la potenza, e la causa materiale, cioè dipendente dall'intelletto passivo personalizzato, cioè l'atto. La potenza e l'atto li mette in gioco, dice anche Mosè, quindi il Pentateuco, e nel testo del primo capitolo del libro della Genesi, l'illustre scrivano Mosè chiama quella, la potenza, cielo, e questa, l'atto, terra. Per cui, afferma Pico, ogni atto materiale deve avere radici intellettuali in cielo e una chioma, se fosse un albero, e una chioma intellettuale nel mondo delle forme. E di conseguenza, nel mondo in cui viviamo, di conseguenza, qualsiasi creatività artistica, scientifica, magica, nasce e si realizza nel regno intelligibile, non in quello della devozione, nell'intelletto, no? nell'elemento fremente dell'intelletto, quindi nel regno intelligibile, e al centro di questo regno è la persona. Ricordate l'immagine dell'omino che sta nel cerchio? Ecco lì, no? Quell'immagine che vediamo, ma adesso capiamo da dove arriva, no? Perché è un bellissimo logo quello lì, è un bellissimo simbolo, però per arrivare a questo simbolo bisogna fare questo ragionamento. La persona al centro, ecco, dell'universo, al centro dell'universo. Guardate, Michelangelo si sente al centro di questo regno, del regno intelligibile, e fa proprio questo ragionamento che dà un senso alla sua vocazione artistica. Ecco perché Michelangelo diventa, ha questa presunzione, Michelangelo. Cioè che è una presunzione, è tutta dedicata alla sua arte, una vocazione la sua, no, una missione la sua, ma a questa presunzione, cioè ogni martellata o ogni colpo di pennello ha radici intellettuali in cielo con una chioma corrispettiva nell'intelletto della persona, no? E la persona è depositaria del regno intelligibile, cioè il quarto mondo, dice Pico. Perché il quarto mondo? Perché Pico della Mirandola descrive, nel cosmo distingue tre mondi: il mondo spirituale, cioè Dio e gli angeli, il mondo celeste, che è sono i tradizionali dieci cieli, quelli di Dante, quelli del Dionigi Areopagita, dei quali il primo è l'Empireo, che è causa e principio del movimento, e il mondo sublunare o elementare con gli esseri terrestri, il mondo nel quale noi viviamo. La persona, cioè ogni singola persona, quindi ciascuno di noi e ciascuna di noi è coinvolto, afferma Pico, costituisce un quarto mondo che racchiude in sé la possibilità di tutti gli altri, e Il racconto biblico della creazione narra in modo simbolico la nascita di questi quattro mondi. E l'elemento più significativo, l'elemento moderno, no, che emerge dalla descrizione di Pico della Mirandola, così come emerge in tutte le sue opere, è la peculiare collocazione della persona al centro del cosmo. Ecco, l'omino che sta al centro, ecco, dell'universo. Padrona, la persona, quando sa contare e sillabare, perché bisogna sapere leggere, scrivere e far di conto per arrivare a questo. E tuttora sono dei competenze importanti. Padrona della propria autonomia. Teniamo d'occhio questo termine, vi ho detto, il termine autonomia, per cui in ragione della sua attività intellettuale e della sua volontà, alla persona sono dischiuse tutte le possibilità, fino a quella più alta, di potersi misurare con l'immagine di Dio, in modo da rappresentarlo degnamente nel mondo sublunare, nel mondo in cui viviamo, nel mondo delle forme simboliche. E difatti Michelangelo, che è chiamato, sarà chiamato a rappresentare la figura di Dio sul piano artistico, si misura con questa idea e compie l'impresa senza remore, ma con cognizione di causa, cosciente del fatto che sono i simboli a richiamare l'immagine di Dio. E lo vedremo all'opera in proposito, il modo con cui Michelangelo ha rappresentato Dio è diventato talmente simbolico che sta in tutte le pubblicità, ahimè, no? Invece di stare nell'alfabetizzazione. Questi purtroppo sono i risultati, ma non solo, siamo anche qui a scuola. Ora, secondo il metodo della Kabbalah, afferma Pico, la relazione tra il mondo celeste, cioè le radici divine, e il mondo terrestre, il terreno delle forme, si realizza nei simboli, che nascono dall'incontro tra i primi 10 numeri. Pico pensa anche alla figura del triangolo di Pitagora, la tetractis divina. Ricordate il triangolo di Pitagora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ecco la tetractis divina. Intorno a questi 10 c'è tutto l'universo in questo triangolo, no? Infatti a catechismo, per disegnare Dio, abbiamo fatto il triangolo e ci abbiamo messo un occhio dentro. Dio ti vede. Ora, poi ce l'abbiamo ridotto così, ahimè, la tetractis. Ma il triangolo, i primi 10 numeri, si incontrano con le lettere dell'alfabeto ebraico, abbinati a questi numeri. In ebraico i numeri si esprimono attraverso le lettere dell'alfabeto. Questa è la base della Kabbalah. Non sono poi numeri da giocare al lotto, sono numeri per costruire la dimensione simbolica dell'universo. Poi ci siamo ridotti a questo perché è logico. E qual è la sequenza simbolica mediante la quale si rivela il mistero della creazione? È una sequenza simbolica, guardate, piuttosto complessa, perché è ricca di termini e bisogna, per quanto è possibile, procedere con ordine, perché noi, e dobbiamo vederla questa pagina, è difficile, complessa, non siamo qui a fare cose, a forza di fare cose semplici ci siamo ridotti poi a poco, no? È ricca di termini, bisogna procedere sapendo che il terreno esegetico, cioè della lettura e dell'interpretazione, è sempre accidentato. E la via esegetica non conduce mai a conclusioni definitive. Cioè, lo spazio esegetico è un labirinto che ha la forma del deserto. cioè un territorio nel quale ci si perde con grande facilità pur non essendoci barriere. Cioè il deserto, che viene utilizzato come simbolo, è un labirinto molto speciale, perché non ci sono barriere ma ci si perde lo stesso. E quindi vedete che i simboli giocano un ruolo molto creativo e molto significativo. E ora, il racconto della creazione nel libro della Genesi, i primi tre capitoli, spiega Pico della Mirandola nell'Heptaplus, è scritto, in lingua originale ebraica, secondo il genere letterario del Midrash, del racconto cerimoniale, secondo una sequenza di 10 numeri. Possiamo interpretare? Eh sì, allora interpretiamo. Il pensiero della Kabbalah afferma che Dio, in principio, pronuncia il numero, quando crea, pronuncia il numero, cioè il simbolo Dio dà i numeri, per dice il Talmud, con la solita ironia, no? Ci siamo. Nel creare Dio ha dato i numeri, si legge nel libro del Talmud, con la solita ironia tipica della mentalità ebraica. Ma è così, cioè Dio quando crea va, è uno, è due, no, ce lo ci immaginiamo questa scena, se la immagina anche Michelangelo sul soffitto della Cappella Sistina, naturalmente, perché l'Heptaplus di Pico della Mirandola ha un ruolo fondamentale nella formazione sua e di tutti gli artisti di questo momento, no? E quindi il pensiero della Kabbalah afferma che Dio in principio pronuncia il numero, il simbolo numerico, contenente le parole creatrici, che a loro volta sono simboli. E quindi Dio non crea le cose, non è un Dio Faber, non è un prestigiatore che tira fuori dal cilindro le cosine, i conigli e le colombe, ma dà origine ai simboli delle cose. È un pensiero, il Logos, Dio, quindi è un docens, cioè è un Dio docente, che, così lo chiama Pico della Mirandola, che anche Platone diceva, se c'è Dio deve essere un Dio docente, no? E per questa sua natura piace particolarmente agli studiosi della corrente pedagogica neoplatonica, lì che questo concetto si sviluppa, che nasce nell'ambito dell'Accademia fiorentina. Quindi Dio, secondo il pensiero cabalistico, in principio pronuncia una sequenza di 10 numeri. Nel creare Dio ha dato i numeri, si legge nel Talmud. E beh, da 1 a 10, qual è il vostro numero preferito? Perché? Perché? Beh, scrivete 4 righe a proposito, oppure basta scrivere un numero. E poi potete andare a vedere a che cosa corrisponde per quanto riguarda l'Heptaplus. E adesso leggiamo una pagina esemplare dell'Heptaplus di Pico della Mirandola. Guardate, è un brano tratto dall'introduzione generale del libro primo, ridotto per motivi didattici all'essenziale. L'abbiamo ridotto all'essenziale perché erano diverse pagine, ma a noi interessa, e quindi la struttura generale del racconto, che contiene il catalogo degli argomenti, a noi interessa il catalogo degli argomenti che l'autore sviluppa poi nei libri successivi. Questo catalogo ha assunto un ruolo molto importante perché non è soltanto l'indice della terminologia cabalistica redatto agli albori dell'età moderna, ma è anche un esauriente glossario, cioè si presenta come il dizionario delle più significative parole chiave utili per dare un significato ai vari aspetti del Rinascimento. Cioè in questa pagina ci sono le parole chiave del Rinascimento. E questa pagina presenta non poche difficoltà di lettura, però non perché sia difficile da decodificare, ma proprio per la densità del suo contenuto, che rappresenta Il quadro più esaustivo del rapporto tra i simboli numerici, cioè la sequenza dei numeri pronunciati da Dio in principio da 1 a 10, mentre crea, e i simboli lessicali, cioè le parole chiave, perché la creazione, secondo il pensiero cabalistico, è frutto di questo connubio emblematico tra simboli numerici e simboli lessicali e parole. E per capire il significato di questa corrispondenza allegorica, afferma Pico della Mirandola, è necessario penetrare attraverso l'azione intellettuale, attraverso lo studio, in quel labirinto che è il simbolo. Ora, con grande oculatezza, Pico della Mirandola, da esperto filologo qual è, accosta al termine simbolo l'altrettanto evocativo termine labirinto, in modo da creare intorno al tema delle origini una virtuosa comunanza tra tradizione ebraica e la cultura orfico-dionisiaca, a sostegno della sua visione universalistica della cultura. Quindi tutti ci possiamo riconoscere in queste parole chiave. Il simbolo, scrive Pico della Mirandola, è il più complicato dei labirinti. E ora, con la necessaria circospezione, leggiamo questa densa pagina di letteratura rinascimentale che, come vedremo tra poco, lascia il segno anche nella letteratura contemporanea. Eptatus, allora. Il simbolo è il più complicato dei labirinti, ma il metodo della Cabala indica la via per non perdersi in questo dedalo insidioso come il deserto. E di conseguenza, per non smarrirsi sulla via dell'interpretazione, la persona deve essere consapevole della necessità di nutrire e di curare il proprio intelletto con lo studio della disciplina filologica, che è il creatore stesso, il Dio docente, ad aver suggerito all'intelletto dell'illustre scrivano, Mosè, la trama per raccontare la creazione, simbolo per simbolo. In principio Dio disse, uno, Aleph, come di se stesso, il creatore, e Dio disse, due, come le componenti, maschile e femminile. E Dio disse, tre, come le emanazioni del pensiero, dell'intelletto e dell'anima. E Dio disse, quattro, come i mondi, lo spirituale, il celeste, il sublunare e della persona. E Dio disse, cinque, come gli stadi dell'anima, quello dell'energia vitale del corpo, nefesh, quello dell'anima emotiva, mach, quello dell'anima intellettuale, neshama, quello dell'anima spirituale che tende a Dio, kaya, e quello dell'anima trascendente che è in armonia con il divino e con l'universo nel suo insieme, yekida. E Dio disse, sei come i giorni della creazione, quello della luce, quello del cielo, quello della terra, quello degli astri, quello del mare e quello dell'uomo. E Dio disse, sette, come la contemplazione dell'opera portata a termine, la sosta, il respiro, la posa, la tregua, la vacanza, la festa, la ricreazione. E Dio disse, otto, come l'insidia alla concordia, la tentazione, la lusinga, la seduzione, la bramosia, il capriccio, la corruzione, la cupidigia, l'avidità. E Dio disse nove, come coronamento al mondo sublunare, il lavoro, l'attività, il compito, l'impegno, l'impresa, l'opera, la responsabilità, l'incarico, la funzione. E Dio disse dieci, come le sue comunicazioni divine al corpo umano, le dieci sefirot, in ebraico, intelletto, keter, corona, comprensione, binah, sapienza, kokma, energia, svura, bontà, kesed, bellezza, tiferet, splendore, hod, vittoria, netzag, fondamento, yesod, generosità, malkut, che vuol dire regalità, perché la regalità è generosità. Ora, nel disegno della creazione, ecco, vedete che cosa ha creato? Dio ha creato questi, sì, queste parole chiave sono le parole dell'universo, sono l'universo. E stanno in tutti i simboli che sono intorno a noi e noi dobbiamo tirarle fuori. No? E nel disegno della creazione, oltre la superficie di ogni oggetto, si nascondono emanazioni divine e di conseguenza le cose hanno significati ben più complessi di quanto possa apparire a occhio nudo. E la visione del mondo creato richiama la disciplina filologica, perché Dio, l'Alef supremo, l'Uno, in principio ha creato i simboli e solamente se la persona è in grado di interpretarli con il proprio intelletto, la creazione si realizza, il mistero della creazione si rivela. Quindi la creazione avviene quando noi siamo in grado di interpretare i simboli. La responsabilità è nelle nostre mani. Ecco, guardate che questa è una pagina, questo è il Rinascimento. Se ci soffermassimo a fare l'analisi di questa pagina, noi non ci muoveremmo da qui per tutto il tempo del viaggio, del prossimo viaggio futuro, ma dobbiamo proseguire il nostro cammino, quindi utilizzeremo strada facendo questo glossario rinascimentale per eccellenza, intanto lo avete lì, prendendo atto di ciò che succede che sul territorio della sapienza poetica e filosofica rinascimentale all'albero dell'età moderna, il metodo esegetico della cabola fornisce alle studiose, agli studiosi, agli artisti un glossario di parole chiave a cui ispirarsi per dare ad esse concretezza. E vedete, la produzione di oggetti e di monumenti dotati di grande bellezza nel corso del Rinascimento dipende prima di tutto dalla conoscenza di questo glossario. E in questa pagina c'è già la descrizione del soffitto della Cappella Sistina. Se vogliamo potremmo fermarci qui, ma andremo a vedere nei particolari le cose. Ora guardate sul punto 2 del repertorio, è Fico della Mirandola con il testo dell'Heptaplus, vedete quanto sia importante quest'opera, riesce a trasmettere il fascino della Cabala a Michelangelo, a Giulio II e a tutti gli artisti del Rinascimento. Ecco che cos'è la Cabala, è un grande glossario nel quale trovare i simboli con i quali interpretare la realtà e conoscere l'universo, o perlomeno dare un senso maggiore alla nostra vita. Un fascino misterioso che risiede nella principale premessa del pensiero della Cabala, secondo cui, e usiamo le parole di Pico della Mirandola, oltre la superficie di ogni oggetto si nascondono emanazioni divine, se volete, qualità particolarmente significative. Per cui le cose che contengono tutte dalle origini una forte componente simbolica, da quando vengono nominate, no? Hanno significati ben più complessi di quanto possa apparire a occhio nudo. No? Quindi noi perdiamo molto della realtà se non studiamo. No, questo è poi l'indirizzo. E questa è senza dubbio un'idea stimolante per ogni artista, in particolare per un artista geniale come Michelangelo. E per capire le sue dichiarazioni bisogna appunto seguire i vari passaggi della sua formazione intellettuale. Michelangelo è un artista convinto che ogni blocco di pietra ha una statua dentro di sé ed è compito dello scultore scoprirla, no? Per cui anche quando dipinge è come se scolpisse, perché pensa che su ogni muro ci sia un'immagine da tirare fuori dalla materia, no? E tutto parte dalla pagina che abbiamo letto, no? Le emanazioni divine, come abbiamo appena letto, allorché in principio Dio disse 10, sono note con il nome di Sefirot, 10 Sefirot, Sefir è il singolare, Sefirot è il plurale, vuol dire comunicazioni, Sefir è la comunicazione, e rappresentano gli stadi intermedi, cioè le qualità particolarmente significative che rendono possibile la creazione del mondo finito, e sono come i passi necessari all'artista per dare vita alle sue idee. E le 10 Sefirot, ripetiamole, sono intelletto, comprensione, sapienza, energia, bontà, bellezza, splendore, vittoria, fondamento e generosità. E corrispondono alle aspirazioni di Michelangelo, cioè si connettono con i suoi ideali di vita, che lui traduce in forma simbolica nelle opere che crea. Michelangelo non nasconde la sua aspirazione a fare come Dio, cioè a questa pretesa, infatti è per quello che Giulio II lo tarpina a lungo per portarlo a dipingere, no? Perché Michelangelo ha questa pretesa, cioè, ma è una pretesa che non parte da una presunzione, parte anche dalla capacità di essere umile, poi, anche se quando si arrabbia, ma è evidente, ma gli ideali rappresentati simbolicamente da Michelangelo nelle opere che ha prodotto diventano gli ideali stessi del Rinascimento. Ora, proprio per l'applicazione che fa dell'Efta Plus e di quella cultura, della cultura che ha sviluppato in sé attraverso la scuola di Palazzo Medici. Michelangelo, studiando l'Efta Plus di Pico della Mirandola, interiorizza l'idea che Dio, l'Alef Supremo, l'Uno, in principio ha creato i simboli. E solamente quando la persona è in grado di interpretarli con il proprio intelletto, secondo gli stadi rappresentati dalle 10 Sefirot, la creazione si realizza, il mistero della creazione si rivela. Ora, quale di queste parole chiave del glossario rinascimentale, intelletto, comprensione, sapienza, energia, bontà, bellezza, splendore, vittoria, fondamento, generosità, mettereste per prima? Beh, scrivetela. E guardate, secondo il vostro pensiero, potete anche fare di più, possiamo fare di più. Come disporreste nel catalogo delle Sefirot le 10 parole chiave che ne fanno parte in ordine di importanza? Cioè dalla più importante alla meno, sono tutte importanti, però costruite una scala, componete il vostro catalogo personalizzato e mettetelo per iscritto. È un esercizio per il quale bisogna pensare, non è facile, ma non stiamo a fare cose facili, ve l'ho detto, è giusto fare anche cose, esercizi che abbiano una loro complessità. Qui non c'è una complessità realizzazione, c'è una complessità formale, nel senso che sono tutte parole interessanti, però ognuno di noi ha un'esperienza, ognuno di noi ha una biografia, e quindi è chiaro che può metterle in ordine di interesse, no? E questo vuol dire creare, è un esercizio creativo. Ora, adesso, come abbiamo anticipato, creare, non creare il mondo, ma creare in noi una testa ben fatta, piuttosto che ben piena. Adesso, come abbiamo anticipato, non possiamo fare a meno di dipanare un intreccio filologico che ci fa tornare su un testo che più volte abbiamo incontrato nei nostri viaggi, e che si contraddistingue per le difficoltà di lettura che presenta, difficoltà che si possono cominciare a superare con l'ausilio della didattica della lettura e della scrittura nell'ambito dell'alfabetizzazione funzionale e culturale. E secondo il pensiero della Kabbalah, Dio, l'Alef Supremo, l'Uno, in principio ha creato i simboli. E guardate, queste affermazioni dà il senso, ecco, alla raccolta formata da 17 racconti più un epilogo di Jorge Luis Borges, no? Poi spesso si sente dire, no? Magari alla TV, leggete Borges, leggete, come se fosse facile, no? Per cui poi la gente, le persone, giustamente, ingenue, vanno a leggere, leggono le quattro righe e poi mettono da parte tutto, perché è evidente, Borges parte da questo primo ed è fedele giustamente a questo, però cosa scrive a fare? È fedele a questo principio. L'Alepes, e scrive Borges sulla scia del pensiero di Pico della Mirandola, per quello che lo troviamo qui sull'itinerario di questa sera, e questo è il suo posto. La difficoltà di lettura di quest'opera si stempera almeno un po', se conosciamo questa idea, cioè l'idea che Dio, l'Alepes supremo, in principio ha creato i simboli, e solamente quando la persona è in grado di interpretarli con il proprio intelletto, la creazione si realizza, il mistero della creazione si rivela, il testo nasce il testo. Ecco qual è l'ideologia del Borges scrittore in tutte le sue opere. E questa affermazione può essere interpretata tanto in senso religioso quanto in senso laico, naturalmente, perché... E ora, Pico della Mirandola, nell'Etta Plus, scrive: il simbolo è il più complicato dei labirinti, il metodo della Cabala indica la via per non perdersi. E Borges è certamente uno degli scrittori contemporanei che ha riflettuto maggiormente, lo ha fatto in tutte le sue opere, sulla relazione tra il concetto di simbolo e quello di labirinto. No? In tutti i suoi racconti si entra in un labirinto, no? E dove saltano poi determinate situazioni, perché si evolvono in un modo che spesso è sovrasegmentale, no? Non legato alla realtà. Ora, nel racconto emblematico che stiamo per leggere, che è il più corto della raccolta, lo scrittore vuole rendere omaggio allo studioso che in età rinascimentale ha dato l'avvio a questa riflessione, tuttora di grande attualità, Giovanni Pico della Mirandola. E probabilmente Borges, quando si è letto l'Etta Plus, perché lo cita e quindi probabilmente lo ha anche letto, ha capito qual era la sua strada, la sua vocazione da scrittore. Ora, l'antefatto che giustifica il brano che stiamo per leggere sta nel racconto precedente a questo che ora leggeremo, dove Borges scrive che un prete cristiano, durante una predica, utilizza un racconto di un rabbino ebreo che narra un apologo di tradizione islamica, cioè raccontato, ecco, da un muezzin. Quindi vedete che Borges vuole che emerga la visione universalistica di Pico della Mirandola intorno al tema delle origini, per dare un senso al metodo della Cabala, soprattutto un significato al fatto che il concetto di simbolo e quello di labirinto sono in relazione tra loro in tutti gli apparati culturali. Tutti gli apparati culturali vedono questa situazione, no? Le opere della cultura orfico-dionisiaca, le più antiche, alle opere della cultura veritica, dei libri della Bibbia, ai libri dei Veda, dei libri della sapienza indiana da cui derivano le grandi culture cosiddette orientali, che poi sono universali. Il movimento è lo stesso, no? La riflessione teoretica che c'è in questo è la stessa. Ci sono i simboli e sui simboli noi dobbiamo ragionare, poi capiamo che i simboli sono comuni a tutta la tribù dell'Homo sapiens sapiens. E quindi la riflessione intellettuale sulla riflessione tra simbolo e labirinto deve servire perché la persona acquisisca le competenze necessarie per interpretare la realtà con un fine rivolto al bene, in modo che dalla ragione scaturiscano l'onestà e la misericordia piuttosto che l'astuzia e il cinismo. Perché questo è tutto, è quello che sempre vorremmo avvenisse. Ma ecco, leggiamo dall'Aleph di Borges i due re e i due labirinti. Il simbolo, e poi ormai questa citazione la conoscete a memoria, ma forse incontrandola poi sull'Aleph per la prima di Borges per la prima volta magari sfugge. Il simbolo è il più complicato dei labirinti, il metodo della Kabbalah indica la via per non perdere. Narrano le persone sapienti, degne di fede, ma lassa di più, che nei tempi antichi ci fu un re delle isole di Babilonia che riunì i suoi architetti e i suoi maghi e comandò loro di costruire un labirinto tanto involuto ed arduo che le persone prudenti non si avventuravano a entrarvi. E chi vi entrava si perdeva. Quella costruzione era uno scandalo perché la confusione e la meraviglia, sono operazioni proprie di Dio e non degli umani. Passando il tempo, venne alla sua corte un re degli Arabi e il re di Babilonia, per burlarsi della semplicità del suo ospite, lo fece penetrare nel labirinto dove vagò offeso e confuso fino al crepuscolo. Allora implorò il soccorso divino e trovò la porta. Le sue labbra non proferirono alcun lamento, ma disse al re di Babilonia che egli in Arabia aveva un labirinto migliore e che a Dio piacendo gliel'avrebbe fatto conoscere un giorno. Poi fece ritorno in Arabia, riunì i suoi capitani e guerrieri e devastò il regno di Babilonia con sì buona fortuna che rase al suolo i suoi castelli, sgominò i suoi soldati e fece prigioniero lo stesso re. Lo legò su un veloce cammello e lo portò nel deserto. Andarono 3 giorni e gli disse: «O re del tempo e sostanza e cifra del secolo, in Babilonia mi volesti perdere in un labirinto di bronzo con molte scale, porte e muri. Ora l'Onnipotente ha voluto che io ti mostrassi il mio, dove non ci sono scale da salire, né porte da forzare, né faticosi corridoi da percorrere, né muri che ti vietano il passo». Poi gli sciolse i legami e gli disse: «In mezzo al deserto moriresti di fame e di sete. Impara a interpretare i simboli che Dio ha creato. La gloria sia con colui che non muore, perché clemente e misericordioso». Ebbene, un altro tema, vedete che non è facile comprendere questo testo se non si entra nella dinamica che con l'alfabetizzazione abbiamo messo in corso, perché vedete un altro tema che gli studiosi della Kabbalah hanno affrontato, e Pico della Mirandola riprende e sviluppa nel libro 7° dell'Heptaplus, è quello che riguarda i 2 principali attributi divini, no? A cui qui Borges fa riferimento come se noi fossimo al corrente, la clemenza e la misericordia. I 2 attributi che danno la gloria e l'immortalità. Borges sintetizza bene il tema scrivendo: la gloria sia con colui che non muore perché è clemente e misericordioso. Ora, e sono proprio gli attributi divini della clemenza e della misericordia a spiegare l'atto ad alto rischio della creazione, no? Perché Borges sta alludendo, no, in questo brano a questo concetto che sta nel libro 7° dell'Epta plus di Pico, della Mirandola. Come sarebbe a dire? Cioè, che significato ha questa affermazione, l'atto ad alto rischio della creazione? Guardate sul punto 3 del repertorio. Beh, gli autori dei racconti mitici contenuti nelle antologie del Midrash, i sapienti che hanno scritto il libro del Talmud e gli esperti di Kabbalah, tra i quali va annoverato Pico della Mirandola, si sono posti una domanda piuttosto imbarazzante, no? Perché Dio, visto e considerato che il mondo creato è fragile, fragile. Perché Dio si espone al fallimento con la creazione? Questo è il tema dominante nel Talmud, e affrontato con grande ironia. Questo è il tema che abbiamo già affrontato anche noi studiando 3 anni fa il pensiero della scolastica ebraico-talmudica, ricordate, no? I maestri del Bereshit Rabbah, che è il trattato del Talmud che commenta il libro della Genesi e che Pico della Mirandola traduce in latino, dal quale prende spunto poi per scrivere l'Exodus, si pongono una domanda provocatoria, no? Cosa faceva Dio prima di creare questo mondo, no? È una di quelle domande che emergono sempre anche nelle storielle ebraiche, c'è il Pierino ebraico che per mettere in difficoltà il rabbino gli fa la domanda provocatoria chiedendogli: rabbino, cosa faceva Dio prima di creare il mondo? E il rabbino gli risponde: Dio stava dietro la porta con un bastone in mano. E allora dice: ma perché? Come mai? Per prendere a bastonate uno che fa domande come stai facendo. Allora, la risposta che si danno è paradossale, ma fino a un certo punto. Cioè Dio, che si sentiva solo, si annoiava da morire. Ora il Talmud direbbe: per uno che è immortale annoiarsi da morire è proprio il paradosso fondamentale. Questa non l'ha ancora scoperta neanche Woody Allen, no. Perché che inficia di queste battute tutta la sua filmografia saccheggiando il Talmud, no? Ma questa non gliel'ho mai sentita, sarà perché non ho visto tutta quella filmografia. E quindi Dio si sentiva solo, quindi creava mondi e li distruggeva, perché era la ricerca di un mondo che fosse buono in tutti i suoi aspetti. Guardate, non è facile creare un mondo che sia buono in tutti i suoi aspetti. A volte rimane perplesso anche Dio, si legge nel Talmud. E Dio stesso, secondo i maestri talmudici, allude alle difficoltà della creazione quando risponde a Giobbe, e abbiamo studiato il libro di Giobbe a suo tempo qualche decennio fa, che si lamenta per lì, nel libro di Giobbe c'è tutto questo lamento sull'imperfezione del mondo creato. Ma perché hai creato questo mondo, dice Giobbe a Dio, no, per starci male, no, per dover soffrire, no? E non ha tutti i torti, ma sembra, secondo i maestri talmudici, che il nostro mondo sia il risultato del 28esimo tentativo, qui il numero 28 è cabalico, e che contemplandolo il creatore, sospirando, abbia pronunciato le seguenti parole ebraiche: Halevai Sheyamod, che vogliono dire: speriamo che tenga, come diciamo anche noi spesso quando siamo di fronte a noi. E con queste parole, che alle orecchie dei membri del Santo Uffizio suonano come blasfeme, ma il Talmud, vedete, i maestri del Talmud, vedete, facevano dell'ironia, perché, attenzione, il Talmud traduce con umorismo, fanno dell'umorismo, cioè dando un senso alla perplessità, perché vedete, il Talmud traduce, bisogna prenderlo con umorismo, perché la vita la fatica di vivere è tale per cui, se non la prendiamo con ironia e con umorismo, è un guaio. Cioè traduce la fatica di vivere, invita a non perdersi d'animo, e allora bisogna che noi ci diamo una spinta attraverso l'ironia, attraverso l'umorismo. E attenzione, citiamo il Talmud, a studiare, si va a finire sempre lì, a studiare per poter essere in grado di fare quel che dobbiamo fare nel miglior modo possibile. Ecco, vedete, in quale occasione avete dovuto dire speriamo che tenga, perché è succede, no? E vedete, 4 righe a proposito, guardate, Michelangelo deve aver detto spesso questa frase, speriamo che tenga, di fronte ai lavori che doveva fare, E io dico, speriamo che tengano le mani a posto le mie alunne e i miei alunni di fronte a queste lezioni così complicate, però bisogna sfidare anche la complessità. E quindi speriamo che tenga la nostra attenzione sulla complessità. E l'idea che l'essere supremo si sia esposto ad un rischio con la creazione, tentandola più volte, è grandiosa. Come è grandiosa, affermano i maestri ebrei, e Pico della Mirandola aderisce a questa idea che trasmette a Michelangelo, come grandiosa la decisione di creare l'essere umano con tutte le sue debolezze, ma libero. E gli anonimi scrivani che hanno tentato, già in esilio a Babilonia, l'impresa ancora più rischiosa di raccontare la creazione, perché questo è, hanno scoperto con stupore che tra le righe scritte che andavano componendo si andava formando una sorta di testo parallelo, il testo cabalico. E per sì, perché quando scriviamo ci vengono comunque in mente delle idee, no? Che stanno sopra le righe o che sono parallele a quello che stiamo pensando, no? E una sorta di testo parallelo nel quale si manifestava la potenza dei due attributi principali di Dio, la clemenza e la misericordia, che non sono sinonimi di debolezza. La clemenza e la misericordia non sono sinonimi di debolezza. Guardate sul punto 4 del repertorio. Se Dio è onnisciente, pensano e scrivono i maestri ebrei e con loro Pico della Mirandola nell'Eptaplus, se Dio è onnisciente sapeva ancora prima di cominciare come sarebbero andate a finire le cose. Cioè sapeva da principio che le creature avrebbero usato la libertà nel peggiore dei modi, lasciandosi tentare dalla cattiva convinzione di prendere il potere, di diventare come Dio, di farlo fuori per sostituirsi a Lui, non per stare accanto a Lui, ma di sostituirsi a Lui, senza pensare che per utilizzare in modo corretto la libertà è necessaria la legge, perché c'è libertà solo nel rispetto delle regole condivise. Cioè, quando le creature hanno capito che la legge, la Torah, Torah vuol dire la legge uguale per tutti, non la legge, era indispensabile per abitare nel mondo creato, l'hanno chiesta e ottenuta con Noè prima e con Mosè successivamente, facendo un patto, la Berit, in ebraico lo sapete, patto vuol dire Berit, che è la parola chiave che taglia trasversalmente tutta la letteratura biblica, difatti si chiama letteratura beritica per questo motivo, facendo un patto con il creatore, cioè un patto, un'alleanza autenticato con la scrittura, perché la scrittura è il linguaggio simbolico per eccellenza, cioè in quanto rispecchia il fatto che Dio ha creato i simboli, cioè di conseguenza, come spiega il Midrash, il Talmud, la Kabbalah e l'Eptaplus di Pico della Mirandola, solamente quando la persona è in grado di interpretare i simboli con il proprio intelletto, la creazione si realizza. E quindi la debolezza non sta nel pensiero di Dio, ma è insita nei limiti intellettuali dell'essere umano, che, pur essendo libero di fare il bene, non usa la ragione esclusivamente a fin di bene come dovrebbe. E conoscendo questa debolezza, il creatore, prima della giustizia, cioè sopra la legge stessa, è costretto ad esercitare la clemenza e la misericordia. E questa idea divina si rende comprensibile all'intelletto umano quando la persona si impegna nel fare l'esegesi della scrittura, dei libri del Pentateuco, per intuire attraverso la lettura dei simboli che Dio, clemente e misericordioso, non sottopone mai alle creature un problema senza che egli stesso non abbia già creato la soluzione dentro il problema stesso. Ecco come si manifesta la clemenza e la misericordia di Dio. tutti i problemi che Dio ci pone, c'è dentro la soluzione. E noi dobbiamo saperla trovare. E che significato ha questa affermazione? Che Dio pone alle creature problemi con soluzione incorporata, dimostrandosi clemente e misericordioso. E come incide con l'oggetto principale del nostro studio, cioè sulla formazione di Michelangelo, che avviene in particolare sotto la guida di Pico della Mirandola, studioso di cultura ebraica. Ora, Pico della Mirandola, nell'Heptaplus, fa spesso riferimento ai testi del Midrash e del Talmud. Il Midrash, che letteralmente significa, lo sapete, testo cerimoniale, è il genere letterario con cui sono scritti i libri della Bibbia. Il Midrash è il genere con cui sono scritti tutti i grandi apparati culturali, testi cerimoniali sono tutti. Il Midrash è il nome di una serie di volumi che contengono molteplici antologie di storie, leggende, commenti biblici. Sono entrati tutti poi nella storia della letteratura moderna e contemporanea, ai romanzi, che sono stati scritti da autori anonimi, vissuti nell'arco di circa 6 secoli, dal III secolo avanti Cristo al III secolo dopo Cristo. Diversamente dal libro del Talmud, l'apparato letterario del Midrash è di natura teologica più che normativa, ovvero contiene idee sulla natura di Dio, più che precetti. Ed è stato detto giustamente che il Talmud si rivolge alla mente della persona, mentre il Midrash alla sua anima. Ora, abbiamo la certezza che Michelangelo, oltre ad aver letto l'Heptaplus per conto proprio, abbia anche studiato il Midrash e il Talmud sotto la guida di Pico della Mirandola, proprio perché molti concetti contenuti in questi testi compaiono nelle sue raffigurazioni di scena antiche. E un esempio, guardate, non siamo ancora entrati nella Cappella Sistina, facciamo questo esempio immagine in funzione dello studio che riguarda la formazione di Michelangelo, e quindi è solo un esempio ci viene dal pannello del soffitto della Sistina che porta il nome di Il Giardino dell'Eden. In questo pannello vediamo Adamo ed Eva davanti all'albero della conoscenza, e questa è una scena che tutti avete in mente, no? Abbiamo in mente, no? E in un modo o nell'altro questo è uno di quegli stereotipi. Nel Medioevo, guardate, nelle due traduzioni in latino della Bibbia, un tema che abbiamo studiato a suo tempo, ci sono due traduzioni in latino della Bibbia, la antica latina e poi c'è la Vulgata di Gerolamo, che abbiamo, la cui formazione abbiamo studiato bene a suo tempo. Ebbene, il frutto dell'albero della conoscenza è indicato come una mela, e lo sapete, l'idea della mela è entrata con il latino, perché quel termine è stato usato lì, ma non c'è nessuna mela, è la parola, è la traduzione che ci ha portato una mela sul mercato. E del resto la parola latina che traduce il termine mela, e Gerolamo ha fatto questo ragionamento, che è un ragionamento corretto, è malum, e sembra cadere a proposito, perché malum, vedete, c'è un'accettazione diversa, ma sono simili i termini, significa anche disgrazia, quindi è chiaro che Gerolamo ha usato questo termine. Ora, dal IV secolo, quindi, la parola latina malum compare con riferimento all'albero della conoscenza del bene e del male, canonizzando il collegamento tra la mela e il frutto proibito. Ora, il testo originale ebraico, il capitolo 3 del libro della Genesi, parla genericamente di un frutto, cioè il termine lì indica genericamente un frutto. E nel scendere nello specifico, gli scrivani del Midrash, cioè i saggi commentatori del Talmud e gli esperti di Kabbalah, tengono conto nell'interpretare quel termine, del concetto fondamentale legato alla clemenza e alla misericordia di Dio, secondo cui il creatore non sottopone mai un problema alla persona senza che egli stesso non abbia già creato la sua soluzione dentro il problema stesso. Difatti, spiega Pico della Mirandola, parafrasando gli scrivani del Midrash, i saggi del Talmud e gli esperti cabalisti, quando Adamo ed Eva mangiano il frutto proibito, provano subito vergogna a causa della presa di coscienza della loro nudità, no? Ricordate tutti gli episodi. E la soluzione immediata è quella di coprirsi con foglie di fico. E di conseguenza l'albero della conoscenza è un fico, perché nella sua misericordia Dio ha provveduto a rimediare alle conseguenze della disubbidienza, unendo il rimedio, le foglie, allo stesso oggetto che l'aveva causato, l'albero. E qui il ragionamento è un ragionamento chiaro e preciso. Solo quindi chi ha studiato il Midrash, il Talmud e la Kabbalah può essere al corrente di certi concetti. E difatti nel pannello del peccato originale, l'albero del frutto proibito raffigurato da Michelangelo è un fico, senza ombra di dubbio, andate a vederlo. E questo può sembrare strano, invece naturalmente fa parte di questa riflessione. Ora, quando prossimamente esamineremo gli affreschi del soffitto della Cappella Sistina, potremo afferrare una serie di particolari significativi solo avendo una conoscenza di questi filoni del sapere ebraico, cioè il Midrash, il Talmud e la Kabbalah, una conoscenza che dobbiamo, così come la deve Michelangelo, a Pico della Mirandola. Purtroppo questi riferimenti vengono quasi sempre ignorati, per cui ci si ferma alla semplice osservazione delle immagini, cioè alla superficie, piuttosto che esercitarsi nell'interpretazione dei simboli, cioè l'alfabetofania, cioè facendo lavorare l'intelletto. Quindi nell'operazione che fa Michelangelo non vuole tanto designare la qualità di quell'albero, ma vuol mettere in evidenza il concetto della clemenza e della misericordia di Dio, secondo la quale il creatore non sottopone mai un problema alla persona senza che egli non abbia già creato una soluzione dentro il problema stesso, e noi lo dobbiamo cercare, no? E quindi non è un problema di devozione, ma è un problema intellettuale, è un problema di intuizione, il problema della salvezza. E naturalmente cambia tutta la prospettiva. Ebbè, siamo nell'età moderna, con questi ragionamenti esegetici inizia l'età moderna. E ora, lasciamo da parte i fichi dell'albero del soffitto della Cappella Sistina, invece pensate quando nella scorsa tarda estate, dove avete mangiato i fichi più buoni? E con che cosa? Con le noci, con le mandorle, con la gorgonzola, con che cosa? Beh, scrivete quattro righe a proposito, perché anche questo fa parte dell'indagine sul soffitto della Cappella. Ora, l'albero del fico ci fa ricordare che stiamo leggendo il romanzo intitolato In Villa, scritto da Summers Maugham nel 1941, e noi abbiamo già detto la scorsa settimana che lo scrittore, da buon conoscitore della cultura ebraica midrashica e talmudica, inserisce in modo strategico determinati simboli nei suoi scritti, e i suoi scritti sono interessanti non soltanto per la capacità che ha di affabulare, di costruire storie e di costruire situazioni, colpi di scena, no? Che intervengono nella narrazione, ma si diverte moltissimo a lasciare qua e là nel suo testo dei simboli, sapendo benissimo che il compito intellettuale della persona è quello di decodificare i simboli per potersi divertire, no? E così fa. E qui naturalmente in un momento chiave del racconto Mom ci fa trovare un cipresso che è il simbolo della dignità umana e un fico che è il simbolo dell'opportunità, no? In uno spazio che potrebbe essere il giardino dell'Ete, in cui due personaggi sono tentati di entrare, usa davvero questo termine, la protagonista è tentata di scendere per vedere la bellezza del panorama. Quindi c'è la costruzione del testo è molto significativa, dobbiamo capirla perché la didattica della lettura ci deve mettere su questa strada della fruizione del testo. Voi sapete che, ma bisogna avere pazienza e riprendere un po' la storia, perché la protagonista del romanzo in villa è l'affascinante signora Mary Penton, che come sappiamo è ospite di amici inglesi momentaneamente assenti da Firenze, che hanno messo a sua disposizione la loro casa, una cinquecentesca villa rinascimentale, e l'hanno ospitata perché lei si rimetta in sesto, perché suo marito è morto in un incidente stradale in preda all'alcol, in rovina per i debiti di gioco, lei è rimasta vedova con poche risorse a disposizione. Sappiamo che la signora è corteggiata da due uomini molto diversi, Sir Edgar, che ha 24 anni più di lei, è un amico di famiglia, l'ha vista crescere, ma è comunque ancora un bell'uomo, elegante, sportivo, rassicurante, soprattutto che sta per diventare governatore del Bengala in India, quindi una opportunità notevole, il quale le ha fatto una proposta di matrimonio, che lei, benché non sia innamorata, è propensa ad accettare, perché è una opportunità degna di nota. E il secondo uomo, Rowley, invece è un trentenne non particolarmente di bell'aspetto ed elegante, ma dotato di un fascino particolare che gli assicura un grande successo con le donne, con le quali ama divertirsi. La sua famiglia è ricca, lui è la pecora nera della famiglia, per cui ha un buon patrimonio a disposizione, vive di rendita, è convinto che non debba cercarsi lavoro perché pensa che non può portare via lavoro a qualcun altro che potrebbe averne bisogno, si dà questa giustificazione. Mentre Sir Edgar è partito per Cannes per ricevere il prestigioso incarico a cui aspira, Mary, che deve dargli una risposta quando tornerà fra tre giorni, partecipa ad una cena su invito dell'impertinente pettegola principessa San Ferdinando, in una pittoresca trattoria lungo l'Arno, dove si esibisce un'orchestrina con un pessimo giovane violinista, al quale Mary, quando lui passa col piattino, fa comunque un'offerta molto generosa. Alla cena è presente anche Rowley, esclusivamente per corteggiare Mary, che però respinge con decisione le sue avance, anche se alla fine della cena, siccome l'auto della principessa è al completo, è costretta a riaccompagnarlo in albergo con la sua macchina. E quindi tra Mary e Rowley nasce, durante il tragitto, un'appassionata conversazione. Lui le consiglia di non sposare Edgar perché con un'unione senza amore rischia l'infelicità, ma lei dichiara di essere stufa dell'amore, racconta con grande emozione la sua drammatica esperienza con un marito alcolizzato e giocatore del quale era molto innamorata, ma che lei non è riuscita a salvare con l'amore, perché l'amore non è sempre taumaturgico, e quindi ora preferisce il pragmatismo, anche se potrebbe, se si presentasse un'occasione particolare, donare generosamente e con sentimento qualcosa di sé, della sua bellezza, della quale è consapevole, a qualcuno che avesse davvero bisogno di affetto. Forse fa un po' una sparata in quel momento, e difatti Rowley ironizza sul suo presunto spirito filantropico, ma è sempre più attratto, anche intenerito dal fatto che Mary si sia confidata apertamente, e con tono scherzoso e un po' sarcastico le fa anche lui una proposta di matrimonio, che lei però considera una burla. Ma lui, anche se non lo dà a vedere, rimane assai deluso del deciso rifiuto di Mary, perché non era propriamente una burla. In effetti lui è molto attratto da questa persona. Ora Mary porta Rowley all'albergo dove lui alloggia, e i due si salutano con freddezza, lei si dirige verso casa decisa ormai a sposare Edgar. A metà strada, sulla stretta via di campagna che porta alla villa, c'è una piccola terrazza semicircolare da cui si vede la bellezza di Firenze. Al bordo della terrazza c'è un cipresso, scrive Mom, la dignità, e un fico, l'opportunità. E quindi metaforicamente siamo nel giardino dell'Eden, dove il fico è l'albero della conoscenza del bene e del male. È il peccato originale, poi lo vedremo, è un'opportunità, cioè è l'opportunità di andare via di lì, che cosa facevamo? Ce ne stavamo tutti pigiati nel giardino dell'Eden lì a fare gomitate? No, dovevamo avere l'opportunità di andare a continuare la creazione, no? Cioè l'opportunità di andare a continuare la creazione, no? È quello che dice il creatore medesimo. Ecco il concetto della opportunità. È l'opportunità di fronte alla perduta dignità. Questo è quello che lo scrittore Mom vuole mettere in evidenza queste parole chiave con le quali dissemina i suoi racconti, e questo in particolare. Ora, Mary è tentata, scrive Mom, e si ferma per affacciarsi, e lì c'è in contemplazione anche il giovane mediocre violinista che abita in una casa di contadini non lontano dalla villa. Lui si avvicina, si riconoscono, lui la ringrazia calorosamente per la sua generosa offerta, perché può pagare l'affitto, e Mary sente, come aveva detto a Rowley un poco prima, di dover offrire qualcosa della sua bellezza a questo giovane povero dal tratto garbato, piuttosto timido, e lo invita a visitare la villa. Lui è sorpreso, accetta con entusiasmo. Mary gli mostra gli affreschi della sala, l'irlandaio, che lui ammira con competenza perché è studente d'arte, poi gli prepara la cena perché è digiuno, gli domanda chi sia, lui racconta la sua storia, si chiama Carla, 23 anni, austriaco, si è ribellato ai nazisti, è stato imprigionato, è riuscito a fuggire in Italia dove cerca di sopravvivere clandestinamente. Mary è piena di tenerezza per questo giovane che cita il celebre verso di Goethe in cui Faust, finalmente appagato, prega che l'attimo fuggente non si dilegui. E così rientrano per amarsi. Ora, prima dell'alba Mary prega, il gallo cantò, dice, no? Prima dell'alba, quindi sempre un tradimento in corso, scrive Mom. Prima dell'alba Mary prega il giovane di rivestirsi perché è l'ora che lui se ne vada, devono dirsi addio. Carlo è sconcertato e l'accusa di averlo illuso in modo crudele, di essersi approfittata di lui. Lei dichiara di essersi comportata in modo compassionevole e di non essere libera, e lui diventa aggressivo. Lei prende la pistola che ha, come sapete, nella borsetta e lo minaccia, ma quando lui le chiede di sparare, tanto non ha nulla da perdere, lei scoppia a piangere, posa l'arma, lui si calma, l'abbraccia dicendole che non la dimenticherà, non lo dimenticherà mai. Mary si siede, lui si allontana, prende la pistola e si uccide. Un tocco qui di ironico sul romanticismo esasperato da parte di Mom. E lei è sconvolta, cerca di mantenere la calma, riesce ad allontanare la cameriera che, avendo udito il colpo, ha bussato alla porta della camera, e infine decide che l'unica cosa da fare è chiedere aiuto a qualcuno. E a chi, se non a Rory? Lo chiama al telefono in albergo, lui per fortuna risponde, assonnato e sorpreso, e quando capisce che è successo qualcosa di grave, le dice di non preoccuparsi perché andrà da lei, capiterà lì. E ora continuiamo a leggere questo romanzo che ha assunto i connotati della tragedia, e in primo piano c'è sempre il tema della complessa e pericolosa relazione tra la dignità, il cipresso, e l'opportunità, il figo. E non c'è dubbio che a Mom piace disseminare di simboli i suoi racconti. E allora, leggiamo. In villa. Mary cercò di calcolare quando Rowley sarebbe arrivato. Dall'albergo alla villa c'erano circa 5 km per buona parte in salita. A quell'ora era difficile che trovasse un taxi. A piedi ci avrebbe messo quasi un'ora, e tra un'ora era l'alba. Non poteva aspettarlo in quella camera, era orribile. Gettò la vestaglia che indossava e si infilò rapidamente un vestito. Spense la luce, aprì la porta e cautamente uscì. Giunse al cancello, si fermò. La luna ora la terrorizzava. Pensò con un senso di nausea al tempo interminabile che avrebbe dovuto aspettare. Ma a un tratto udì dei passi. Si rannicchiò nel buio, sgomenta. Qualcuno veniva su per la rapida rampa di gradini che dal piede della collina portava alla villa. Con suo indicibile sollievo vide che era Rory. Grazie a Dio sei arrivato. Come hai fatto così presto? Il portiere di notte dormiva e ho preso in prestito la sua bici. L'ho nascosta giù in basso. Ho pensato che avrei fatto prima salire per di qua. Ma che succede? Disse lui scrutandola. Hai una faccia da far paura. Mary scosse la testa. Non poteva dirglielo. Lo prese per un braccio e arrivarono in fretta alla casa. Fai piano, bisbigliò. Non parlare. Lo condusse alla sua stanza. Aprì la porta, entrò, seguita da lui, e richiuse a chiave. Guarda lì. Rowley sussultò, scorgendo il corpo dell'uomo steso davanti a una delle due ampie finestre. «Mio Dio!» esclamò. Guardò Mary sbalordito, si inginocchiò e gli mise una mano sul cuore. «È morto, non c'è dubbio!» La mano dell'uomo stringeva ancora la rivoltella. «Si è ucciso! Hai avvertito i domestici? La polizia?» «No!» mormorò lei. «Ma devi! Non si può lasciarlo qui! Devi fare qualcosa!» Sciolta la rivoltella dalla stretta, la esaminò. «È quella che mi hai mostrato in macchina?» La guardò esterrefatto. La situazione era incomprensibile. «Perché si è sparato? E chi è?» «Per amor di Dio, non farmi domande!» Mary era pallida, tremava, sembrava sul punto di svenire. «Meglio che ti fai forza, il nervosismo non giova. C'è del brandy in sala da pranzo?» La prese sotto braccio e si avviarono. In sala da pranzo le candele erano ancora accese e la prima cosa che Rowley vide entrando furono i resti della cena a due. Si avvicinò al tavolo, di fianco alla sedia dove si era seduto Carl c'era il suo misero cappello floscio. Rowley lo raccolse, lo guardò e poi si voltò a guardare Mary con sguardo ironico. «Per amor di Dio non guardarmi così, Rowley!» «Scusami», disse lui con gentilezza, «chi è dunque?» «Il violinista, al ristorante, quello che ha fatto il giro col piattino, non ricordi?» «Mi pareva vagamente familiare la sua faccia. Certo, adesso ha un aspetto diverso. Come mai si trovava qui?» Mary esitò. «L'ho incontrato tornando a casa, al belvedere, a metà della salita. Mi ha parlato, sembrava così solo, aveva un'aria talmente triste.» Rowley chinò gli occhi, imbarazzato. Mary era l'ultima donna al mondo che avrebbe creduto capace di fare quello che sospettava avesse fatto. Era affamato, gli ho dato qualcosa da mangiare. Rowley aggrottò la fronte e dopo lo spuntino lui è andato a spararsi col tuo revolver. È questa l'idea? Mary si mise a piangere. Suppongo di aver avuto un momento di follia. Ricordi cosa ti ho detto in macchina poco prima che tu scendessi? D'improvviso Rowley credette di capire. Pensavo fossero tutte romanticherie, mai avrei immaginato che tu fossi così pazza da fare una cosa tanto assurda. Perché si è ucciso? Non lo so, non lo so. Lui rifletté un momento, poi prese a raccogliere piatti e bicchieri e li mise sul vassoio. «Cosa stai facendo?» domandò Mary. «Sarà meglio non lasciare traccia della tua cena ospitale e poi bisogna chiamare la polizia». «No», disse Mary. «Ascolta, devi ragionare. Dirai che dormivi, che sei stata svegliata da un uomo, evidentemente un ladro. Hai acceso la luce, preso la pistola che stava sul comodino. C'è stata una lotta, è partito un colpo. Se abbia sparato tu o lui non ha importanza». «Non è possibile», disse Mary. «Nina ha sentito lo sparo, è venuta alla porta a chiedere se era successo qualcosa. Ho risposto di no, lo dirà la polizia quando la interrogheranno. E io allora che spiegazione potrò dare? La storia andrà in pezzi. Perché gli avrei detto che non era successo niente con un morto in camera mia? È assurdo». Mary sospirò. «Ma sì, chiamiamo la polizia, facciamola finita. Sarà la rovina, ma penso di essermela meritata. Non potrò più guardare in faccia nessuno». E Edgar poi disse una cosa sorprendente. «Non era un ladro. Gli ho fatto già troppo male per dargli anche questa colpa, povero ragazzo. La responsabilità è mia e devo accettare le conseguenze». Rowley la guardò stupito. «Sì, hai ragione, sarebbe uno scandalo infernale. Se questa cosa viene fuori nessuno ti potrà aiutare. Sei disposta a correre un rischio? Ti avverto, è un rischio grosso e se va male le conseguenze saranno ancora peggiori». «Che rischio? Di cosa parli?» «Se portiamo via il corpo da qui, chi potrebbe sospettare che tu c'entri qualcosa con la sua morte? Possiamo caricarlo in macchina, tu conosci le colline qua attorno, lo lasceremo in qualche posto dove non lo troveranno per mesi. Ma si accorgeranno della sua scomparsa, lo cercheranno, perché dovrebbero? Chi vuoi che si preoccupi per un violinista di strada italiano? Non era italiano, era un profugo austriaco, tanto meglio. Allora puoi scommettere che nessuno perderà il sonno per lui. E tu, Rowley, non pensi a quel che rischi? Non c'è altro da fare, mia cara. E lo sai che mi piace rischiare, spremere dalla vita tutte le emozioni possibili». Mary si sentì rincuorata da quel tono leggero. La sua angoscia le parve meno intollerabile. Forse c'era una speranza di riuscire a fare quello che lui proponeva, ma un altro dubbio la assalì. «Tra poco sarà giorno, i contadini vanno al lavoro all'alba». Rowley guardò l'orologio. «Non sarà chiaro prima delle 5, abbiamo un'ora. Se ci sbrighiamo possiamo farcela». Mary sospirò, prese il cappello del ragazzo e tornarono nella stanza dove giaceva il corpo. «Tienilo per le gambe», disse Rowley, «io lo reggo sotto le braccia». Lo sollevarono con difficoltà, pesava spaventosamente. «Puoi portare sulla macchina?» chiese Rowley. Mary andò giù per il vialetto a prendere l'automobile. Rowley frattanto rientrò in casa. C'era del sangue sul pavimento di marmo. Per fortuna non molto, l'emorragia era interna. Andò in bagno, prese un asciugamano, lo inumidì e tolse le macchie di sangue. Mary aspettava accanto all'auto. Rowley aprì lo sportello posteriore. Senza parlare, posarono il corpo sul fondo. Rowley si mise al volante e arretrò fino al cancello. Qui c'era ampio spazio per girare. «In fondo all'ascesa, volta a destra», disse Mary. «Togliamoci dalla provinciale appena possibile. Dopo 6 o 7 chilometri c'è una stradetta che porta a un paese in cima a un colle. Mi pare di ricordare che da un lato c'è un bosco». Avanti sulla provinciale, Rowley prese velocità. «Stai correndo a rotta di collo», disse Mary. «Non abbiamo molto tempo da perdere», disse lui acidamente. Al suo fare brusco lei tacque. La luna era tramontata ed era buio fitto. Mary sedeva coi pugni stretti e cercava ansiosamente la stradetta che saliva tortuosa al paese sul colle. L'aveva percorsa 2 o 3 volte, tentata dalla veduta lontana del borgo che somigliava a quelli che appaiono nello sfondo di vecchi dipinti fiorentini. «Eccola!» esclamò ad un tratto, ma Rowley l'aveva già superata. Frenò e andò a marcia indietro fino alla svolta. Lentamente preso la salire, scrutando nell'oscurità da una parte e dall'altra. D'improvviso Mary gli tastò un braccio, indicando a sinistra. Si fermarono. Da quel lato c'era una macchia di acace. Sembrava con un fitto sottobosco che scendeva in brusco pendio. Rowley spense i fari. «Vado a dare un'occhiata, mi pare un buon posto». uscì dall'auto e si infilò nel folto. Dopo 2 o 3 minuti riapparve. Direi che va bene. Parlava in un sussurro, anche se non poteva esserci anima viva a portata d'orecchio. Aiutami a tirarlo fuori. Dovrò portarlo io, se ce la faccio. Tu non puoi venire giù di lì. Ti graffieresti tutta. Non mi importa. Non è a te che penso, ribatté lui rudemente. Come spiegherai ai domestici le calze a brandelli e le scarpe sbucciate? Credo di cavarmela. Mary scese dalla macchina e aprirono lo sportello posteriore. Stavano per sollevare il corpo quando videro una luce su in alto. Un'automobile scendeva per la strada. Mio Dio, ci prendono, esclamò Mary. Scappa, Rolex, devi tenerti fuori da questa storia. Non voglio metterti nei guai, gridò lei disperatamente. Non essere sciocca. Non avremo guai se non perdi la testa. Ce la caveremo. Bada a star calma. Monta in macchina, qua dietro. La spinse dentro e salì dopo di lei. Una curva della strada aveva nascosto i fari dell'auto in arrivo, ma la prossima curva l'avrebbe messa bene in vista. Rannicchiati addosso a me. Ci scambieranno per una coppietta, venuto in un posto tranquillo a farsi un po' di coccole. L'auto avanzava e la strada era così angusta che per passare avrebbe dovuto rallentare, li avrebbe sfiorati. Rowley abbracciò Mary e la strinse a sé. Sotto i loro piedi c'era il corpo raggomitolato del morto. Adesso abbracciami anche tu, come se facessi sul serio. L'auto, ormai poco lontana, sembrava ondeggiare da un lato all'altro della strada. Poi udirono i passeggeri cantare a gola spiegata. Credo che siano ubriachi. Speriamo bene che ci vedano. Se ci urtassero sarebbe un bel guaio. Tu baciami, presto. Mary lo baciò e parvero baciarsi come se fossero troppo presi l'uno dell'altro per accorgersi dell'automobile che si avvicinava. Sembrava piena di gente e facevano un gran baccano. Forse nel paese in cima al colle c'era stata una festa. D'improvviso ci fu un urlo. I fari avevano rivelato la macchina ferma. Con un forte stridio di freni l'auto rallentò e passò molto a rilento. C'era appena un dito di spazio. Gettami le braccia al collo, bisbigliò Rowley. E pur premendo le sue le labbra di Mary, quando la macchina fu accanto a loro, agitò allegramente una mano alla volta degli ubriachi. Bravo, bravo, gridarono quelli, buon divertimento, e continuarono a scendere precariamente per la collina, e si udiva ancora in lontananza il loro vociare. Rowley lasciò Mary, che si rincantucciò affranta in un angolo. Buon per noi che tutto il mondo ama gli innamorati, disse Rowley. Adesso sarà meglio sbrigarci. Ma non è pericoloso se lo trovano proprio qui. Dovunque lo trovino su questa strada c'è il rischio che la nostra presenza nei paraggi appaia sospetta. Ma potremmo girare un pezzo senza trovare un posto migliore e non abbiamo tempo per lustrare la zona. Quelli erano ubriachi. Ci sono centinaia di Fiat come la tua. Come potrebbero risalire a noi? Del resto sarà evidente che l'uomo si è suicidato. Scendi. Non sono sicura di reggermi in piedi. Insomma, dai, devi aiutarmi a tirarlo fuori. Poi potrai startene comoda. Scese e se la tirò dietro. Mary scoppiò in un pianto isterico. Rowley ruotò il braccio e le diede un sonoro ceffone. Lei fu così sbalordita che, di botto, come aveva cominciato, smise di piangere e balzò in piedi, senza una protesta. Ora aiutami. In silenzio si misero all'opera e insieme strassero il corpo. Rowley lo tirò per le ascelle. Accidenti, quanto pesa. Cerca di scostare quei cespugli, non vorrei romperli passando. Mary lo vide inoltrarsi faticosamente nel sottobosco e, dopo un tempo che le sembrò interminabile, lo vide ricomparire. Veniva su per la strada. Ho pensato che era meglio uscire da un'altra parte. Tutto bene? Chiese lei ansiosamente. Direi di sì. Sono sfinito. Berrei volentieri un goccio. E ora puoi piangere, se ti va. Lei non rispose e risalirono in macchina. Rowley proseguì in avanti. Dove stai andando? Domandò lei. Qui non posso girare. E poi conviene andare un po' oltre meglio non ci siano tracce che una macchina si è fermata e ha girato in questo punto. Volteremo quando si può. Andarono avanti per un tratto in silenzio. Dopo un po' arrivarono a un punto dove c'era un piccolo slargo e qui Rowley decise di voltare. Accidenti, esclamò, la rivoltella. È rimasta in camera tua. Me ne ero completamente scordato. Se lo trovano e non c'è la pistola con cui si è ucciso, cominceranno a farsi delle domande. Dobbiamo affidarci alla fortuna. Finora ci ha assistito. Se trovano il corpo e non la pistola, la polizia probabilmente penserà che qualcuno sia capitato sul posto, abbia preso la rivoltella e se la sia tenuta. Tornarono rapidamente come erano venuti. Ora l'oscurità era meno fonda di quando erano partiti. Albeggiava quando raggiunsero i piedi della collina. Rowley fermò l'auto. Meglio che tu vada su da sola. Qui è dove ho lasciato la bicicletta. Vide appena il pallido sorriso che lei gli rivolgeva. Le fece una carezza sulla spalla. Prenditi un sonnifero. Dopo una buona dormita ti sentirai meglio. Passerò da te domani a qualche ora. Sarò a casa tutto il giorno. Credevo che tu fossi a pranzo dagli Atkinson. Hanno invitato anche me. Telefonerò che sto poco bene. No, non devi. Devi andare e comportarti come se tu non avessi pensieri. Bisogna che niente nel tuo contegno indichi una coscienza sporca, capisci? Sì. Mary si mise al volante guardando Rowley prendere la bicicletta e allontanarsi. Lasciò l'auto nella rimessa, entrò in casa e salì nella sua stanza. Era sconvolta, ma non poteva cedere al turbamento. La stanza aveva l'aspetto consueto. Guardò l'orologio, non erano ancora le 5. Avrebbe dato tutto quel che aveva al mondo per essere di nuovo la donna spensierata di poche ore fa. Si spogliò lentamente, non avrebbe voluto tornare su quel letto. Se lei annunciava il suo fidanzamento con Edgar, avrebbe lasciato Firenze qualche settimana prima del previsto. Una volta in India, con Edgar, sarebbe stata al sicuro. Prese due pastiglie di sonnifero e spense la luce, sperando che non tardassero ad agire. Era completamente esausta e, quasi subito, si addormentò. Beh, lasciamola dormire ora. E vedete che la cosa si è complicata molto. La rincontreremo la prossima settimana e bisogna dire che è difficile giudicare il suo comportamento. Mary è colpevole? È innocente? Cioè, questa esperienza ambigua, come va ad incidere sulle sue scelte future? E può ancora essere convinta di avere una dignità? O di aver agito solo per opportunità? Questi sono i temi che pone lo scrittore in questo racconto, che non è semplicemente un racconto, ma è una riflessione su questi due concetti, che sono due concetti che arrivano dal Rinascimento, il rapporto che c'è tra la dignità e l'opportunità. Michelangelo, attraverso i suoi maestri, in particolare Pico della Mirandola, acquisisce una serie di idee provenienti dalla cultura ebraica, del Midrash, del Talmud e della Kabbalah, che è convinto di poter utilizzare per dare dignità al suo lavoro di artista e per sfruttare le opportunità che gli si presentano. E quali sono le prime opportunità che si presentano a Michelangelo per mettersi in evidenza come artista, come scultore? Per lui essere artista vuol dire essere scultore. E che cosa impara nella scuola di scultura del Giardino di San Marco gestita da Bertoldo di Giovanni? Beh, paradossalmente dell'apprendistato tecnico e artistico di Michelangelo, legato a Bertoldo, non si sa molto, noi non sappiamo molto di quel periodo. Di quel periodo si conosce soprattutto l'episodio in cui Michelangelo ci rimette il naso. E che cosa è successo al naso di Michelangelo? Beh, per rispondere A tutte queste domande bisogna procedere sul nostro cammino con lo spirito topico che lo studio porta con sé, consapevoli che non bisogna mai perdere la volontà di imparare. Michelangelo perde il naso, ma la volontà di imparare non la perderà mai. Michelangelo non ha naso, ma fiuto, un gran fiuto. Ebbene, la scuola è qui, il viaggio continua, e quindi voi abbiate naso, fiutate l'opportunità per dare dignità alla vostra volontà di imparare. Buonanotte.